La settimana scorsa vi ho introdotto la categoria delle fonti rinforzate e ho incominciato a parlarvi delle fonti atipiche. Atipico vuol dire che non corrispondono al tipo, cioè sono delle leggi che non hanno un comportamento uguale a quello delle altre leggi. Sono delle leggi che si comportano in maniera un po' strana, un po' anormale. E questo perché la Costituzione le prevede così. La Costituzione prevede delle competenze specifiche per determinati atti. E l'altra volta vi ho parlato delle fonti rinforzate, cioè di fonti che hanno particolarità di procedimento. Quelle per esempio per i culti cattolici e acattolici, quello per spostare comuni e province, l'amnistia e indulto. Oggi vorrei parlarvi di alcune leggi che hanno delle particolarità non solo e non tanto per il procedimento, ma per la forza dell'atto. La forza. La prossima settimana tocca parlare. Prossima settimana significa poi mercoledì introdurvi gli atti con forza di legge, per cui questa nozione posso già introdurvela oggi. La forza è un concetto che si esprime nell'ambito della gerarchia. Se noi prendiamo gli atti, le fonti primarie, c'è una il gradino delle fonti, dove si è perso questo qua? Eccola qua. Il gradino delle fonti che stanno attorno alla legge, questo gradino qua, le fonti primarie, sono coperte da atti che hanno la stessa forza della legge, per cui forza e posizione gerarchica combaciano. La forza ci dice, ci qualifica un atto in base a un'appartenenza di una casella gerarchica e ci dice che tutti gli atti che stanno all'interno di questa casella hanno la stessa forza, cioè possono sostituirsi gli uni agli altri. Dentro questa casella si può operare con il sistema cronologico, per cui la legge nuova caccia la legge vecchia, l'atto con forza di legge nuovo caccia la legge vecchia. Lo stesso avviene qui, tra le fonti costituzionali. La norma costituzionale che modifica la Costituzione ha la stessa forza della Costituzione e quindi può sostituirsi alla Costituzione. Per esempio, ne parleremo oggi, è stato sostituito l'articolo 81 che riguarda il bilancio, la nuova legge costituzionale del 2012 ha sostituito una disposizione a quella originaria. Ha la stessa forza di legge della Costituzione, salvo i principi supremi, e quindi può operare il criterio cronologico. Parlando di atti che hanno la forza della legge, parliamo di atti che possono sostituirsi alla legge formale. La legge formale è la legge del Parlamento, quello è il prototipo. Il prototipo è che la funzione legislativa è svolta collegialmente dalle Camere. Quando la Camera vota un progetto di legge, la passa all'altra Camera, che lo vota nello stesso testo e quindi giunge il Presidente della Repubblica che lo promulga, quella è legge formale ed è il riferimento di questa casella della legge nella nostra gerarchia delle fonti. Altri atti si collocano qui dentro perché hanno la forza della legge. Ne parleremo mercoledì, il decreto legge e la legge delegata, però ci sono delle leggi che hanno una forza diversa da quella della legge normale, sono leggi un po' sballate, un po' anomale, atipiche. Se il tipo il modello e la legge formale, queste leggi non hanno esattamente la stessa forza. Di quale forza si parla? Si distingue tra forza attiva e forza passiva. Oh, non ho pensato di farvi una slide su questo, vabbè. Dicasi forza attiva è la capacità abrogativa, cioè la capacità di un atto di sostituirsi a un altro atto, e la forza passiva la resistenza all'abrogazione. Per cui noi possiamo dire che una norma costituzionale ha la forza attiva della Costituzione perché si sostituisce alla Costituzione, ma resiste all'abrogazione da parte di una legge ordinaria, perché qua c'è un gradino gerarchico diverso. Sono concetti e nulla di definizioni, nozioni, termini più o meno gergali, nulla di particolarmente complicato. Allora, quando noi incontreremo mercoledì gli atti con forza di legge, per esempio il decreto legge, potremmo dire che il decreto legge ha forza di legge perché sia la forza attiva può abrogare la legge ordinaria, sia la forza passiva, cioè resistere alla resistenza da atti sotto la legge. Per abrogare un decreto legge non basta un regolamento, ma bisogna fare una legge o un altro decreto legge. Concetti semplici, come vedete. Però se non sono chiari, avvisatemi subito. Allora, ci sono, vi dicevo, leggi che non hanno esattamente la forza di legge. Vediamone alcuni esempi. L'articolo 80, per esempio, introduce una legge che non ha esattamente tutta la forza di legge, questa qui. Dice l'articolo 80, le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Lungo elenco di O per definire quello che si chiamano i trattati politici cosiddetti. Non tutti i trattati hanno bisogno di una legge di ratifica, alcuni sono ratificati in via amministrativa. Se l'Italia fa una convenzione con la Slovenia per il commercio, lo scambio del tartufo o del fungo o della sardina, non c'è bisogno di fare una legge, perché non importa, non ha natura politica, non prevedono arbitrati, non hanno spese e così via. Però invece tutti i trattati politici, tutti i trattati più importanti, hanno bisogno di una legge del Parlamento che autorizzi il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'Italia all'estero, a ratificare il trattato. Una volta che si sono scambiati gli strumenti di ratifica, il trattato diventa un atto perfetto per il diritto internazionale, crea obblighi, doveri e diritti sul campo internazionale. Nel campo interno il trattato ha bisogno di questa legge di autorizzazione, e vi ho già portato tempo fa la formula di questa legge di autorizzazione, che adesso andiamo a recuperare. Perché è una norma molto, una formula stereotipata. Ordine di esecuzione, eccolo qui. Questa è una legge di autorizzazione. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato, niente poco di meno che il trattato che si chiamava Trattato Costituzionale Europeo, che poi è fallito perché non è stato ratificato da Francia e Olanda, però questo non ci importa. Questo è il tipico contenuto della legge di autorizzazione. Sono tutte uguali le leggi di autorizzazione, cambia semplicemente il titolo del trattato e basta. Beh, qui c'è scritto una cosa che riguarda l'entrata in vigore, che magari riguarda quel trattato lì, Che cosa ha di particolare questa legge? Questa legge ha la particolarità di non avere un contenuto normativo, non introduce norme. Quello che produce norme è l'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione ordina ai soggetti attuatori, quindi pubblica amministrazione e giudici, di dare attuazione, di dare esecuzione al trattato, di prendere il trattato come se fosse un corpo normativo della legislazione italiana. Questo è il suo contenuto normativo. L'autorizzazione a ratificare, come dice la parola stessa, è un semplice autorizzazione, diciamo, di tipo l'autorizzazione è un atto amministrativo, no? Un classico atto amministrativo, l'autorizzazione. Uno chiede l'autorizzazione, che so io l'espatrio, a costruire un balconcino e il comune gli dà l'autorizzazione. Questa è un'autorizzazione al Presidente della Repubblica che vale solo per fare quell'atto. Il Presidente della Repubblica, una volta che ha ratificato, ha esaurito la sua funzione in relazione a quel trattato e la legge che lo autorizza ha finito di produrre conseguenze giuridiche. Tanto è vero che poi l'articolo 75 dice che questa legge non può essere abrogata per referendum. È anche impossibile abrogarla questa legge. Che senso avrebbe abrogare una legge che era autorizzata la ratifica se poi la ratifica è stata fatta? Una volta che la ratifica è stata fatta, la legge può essere presa e buttata nel cestino. Chiaro? È chiaro che nessuno pensa di abrogarla. E se l'Italia decidesse di denunciare il trattato e quindi rompere l'accordo fatto con il trattato, non c'è bisogno di modificare questa legge, perché questa legge ha esaurito, almeno l'articolo 1, ha esaurito la sua funzione normativa. Ha autorizzato, punto. Vedete che cominciano a esserci un po' dei strani particolari, no? La formula è un'autorizzazione, secondo la prassi parlamentare non può essere emendata. È comprensibile che non possa essere emendata, no? Tu autorizzi a ratificare, non puoi dire sì, ma tu ratifichi, però tieni presente che o ratifichi o non ratifichi, l'accordo è già stato stipulato. Quello che può fare il Parlamento è dire al governo: non mi piace questo accordo, rinegozia alcune clausole. Non può dire altro. Il Parlamento ha di fronte un contratto e lo accetta o lo respinge o lo sospende in attesa di modifiche. Se lo accetta, autorizza e non introduce altre norme. Chiaro? Per cui la capacità innovativa di questa legge è sostanzialmente zero. A forza di legge? Non ha molto senso parlare di forza di legge, non abroga nulla e non è abrogabile. Vedete la particolarità? Sto parlando della formula dell'autorizzazione. È particolare perché è una legge formale, ma si dice una legge meramente formale, nel senso che qui la forma è quella della legge, ma il contenuto non è quello tipico della legge, non è un contenuto normativo, è un contenuto di autorizzazione una tantum per ratificare quel trattato. Dopodiché la legge ha finito i suoi compiti. Chiaro? Molto più complesso il secondo comma. L'ordine di esecuzione, perché l'ordine di esecuzione ha un contenuto normativo, questo è il rinvio fisso a un atto, è la norma giuridica introdotta nell'ordinamento, che in forza della quale il trattato produce i suoi effetti normativi nel nostro ordinamento. Oggi non c'è la mosca, ma qualche rompitura c'è sempre. Questa è una cosa più sofisticata da capire, perché dare piena e intera esecuzione è lo strumento con cui la legge recepisce quel trattato e lo trasforma in fonte interna. Il famoso camion che va a prendere le norme che si producono fuori dall'ordinamento, nell'ordinamento internazionale, e lo porta dentro il nostro ordinamento. Per una prassi parlamentare francamente non comprensibile, si ritiene che anche questa formula non sia emendabile, cioè che il Parlamento non possa introdurre modifiche, per esempio introdurre norme interpretative. Per cui questa formula qua la trovate sempre uguale in tutte le leggi di ratifica. L'alternativa è autorizzare la ratifica, non emanare l'ordine di esecuzione e emanare una legge di attuazione, cioè fare una legge sostanziale che recepisce le norme del trattato e le trasferisce in norme interne, cosa che qualche volta si fa, ma è piuttosto rara. Per esempio, quando l'Italia ha fatto le modifiche del concordato, ha fatto leggi attuative del concordato per quanto riguarda, per esempio, il matrimonio, i beni ecclesiastici e così via. Quelle sono leggi di attuazione di un trattato, ma sono leggi sostanziali del tutto normali. L'atto più anomalo è la legge di bilancio. Questo è l'articolo 81, nella vecchia versione, perché recentemente, quest'anno, è stato modificato. Però le modifiche non decorrono da quest'anno, ma decorrono dal 2014. Per cui ancora, per esempio, sul sito della Presidenza della Repubblica, su quello del Governo, trovate l'articolo 81 vecchia edizione, benché sia stato già modificato. Ma questa è la norma attualmente da applicare. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconto consuntivi presentati dal Governo. Vi dicevo, questa è la classica formula con cui si introduce una riserva formale, una riserva di legge formale. Questa è una legge, lo dice dopo, la legge di approvazione del bilancio, approvata necessariamente dalle Camere. Ma ancora una volta notate che è una legge di approvazione del bilancio. Il contenuto di questa legge è un timbro. È approvato il bilancio presentato dal Governo Generale d'Italia. È una legge che le Camere fanno per un'approvazione formale di un documento del Governo, perché il bilancio è formato dal Governo. Siccome il Governo chiede alle Camere l'approvazione, le Camere lo fanno con legge. Questa legge si diceva una volta, oggi molto meno, è una legge meramente formale, perché anche questa legge non produce norme nuove. E sapete perché non produce norme nuove? Per questa ragione qua, la legge di approvazione del bilancio, non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Questa è una formula chiave che è stata abrogata con la riforma dell'articolo 81, secondo me hanno fatto una bella fesseria, ma perché la riforma dell'articolo 81 non ha ancora definito il suo volto, perché è in attesa di una legge costituzionale e di una legge rinforzata di attuazione, per cui finché non c'è tutto il pacchetto non sapremo come funziona concretamente il nuovo articolo 81, per cui noi ragioniamo sul vecchio articolo 81. Il vecchio articolo 81 aveva una sua spiegazione di fondo formidabile. E se voi avete la sventura di prendere in mano il bilancio dello Stato, che è un corpo contundente, forse anche un'arma impropria se giustamente impugnato, è un mattone grande come la Gazzetta Ufficiale e di uno spessore più o meno così. Una bellissima lettura, ve lo consiglio, perché è una cosa proprio da contabile ormai depravato, nel senso che ci sono solo codici. Sul codice del capitolo di spesa, vicino c'è la quantificazione e così via, numeri, numeri e codici, qualche parolina di descrizione del codice, ma basta. E questo naturalmente è un volume cospicuo che nessun parlamentare si mette a leggere, perché perderebbe la sua vita e poi non ci capirebbe niente, perché o uno ha studiato ragioneria e come tale è destinato all'infelicità, oppure ha studiato ragioneria e si è dimenticato, non ha studiato ragioneria, e un bilancio è una cosa che guarda e dice ma che bello, e dopodiché scappa. Allora qual è il problema della legge di bilancio? Il problema della legge di bilancio è che non è uno strumento su cui si può attuare un controllo da parte di tutti i deputati, e contemporaneamente è uno strumento fondamentale. Se non viene approvata la legge di bilancio si chiude tutto, ci sono più luci accese, palazzi pubblici, stipendi, niente, perché la legge di bilancio è un'autorizzazione a esercitare le entrate, le previsioni di entrata e le previsioni di spesa. Senza quell'autorizzazione nessun atto di riscossione e nessun atto di spesa è legittimo. Per cui, non approvata la legge di bilancio, lo Stato non ha più diritto di prelevare le mie tasse, di chiedermi l'IVA, né di darmi lo stipendio. Per cui è un atto obbligatorio. Questo in tutti i paesi, anche negli Stati Uniti, per esempio, la legge di bilancio è un momento di verifica degli equilibri politici. È capitato non a Obama, ma è capitato a Clinton di avere un problema di maggioranza del Senato, come ce l'ha anche Obama, e cioè il Senato era repubblicano, il Presidente era democratico, e il Senato non approvava il bilancio presentato e di conseguenza c'è stato il rischio della paralisi del Paese. L'uomo più potente del mondo ha dovuto mettersi intorno a un tavolo col capo dell'opposizione, il suo sfidante alle prossime elezioni, e concordare delle misure di bilancio che andassero bene all'opposizione e quindi rifare la legge di bilancio che è stata approvata. Ma c'è stato il problema di come arrivare a evitare la chiusura degli apparati pubblici. Allora, vedete, è una legge che ha molte particolarità. Primo, l'iniziativa è riservata al governo, ci dice la Costituzione, no? È il governo che deve presentare ogni anno il bilancio, il che vuol dire che tra l'altro è una legge che dura un anno, è approvato entro il 31 dicembre 2012, e dopo vedremo quali sono i tempi, varrà per tutto il 2013, ma il 31 dicembre del 2013 c'è la nuova legge di bilancio per 2014, perché la legge di bilancio ha finito la sua funzione. Anche quella è una legge che non viene abrogata, che non significa che non possa essere modificata, ma non si può abrogarla in toto. Non è che un bel giorno il Parlamento si incavola e dice bene, adesso ti abrogo la legge di autorizzazione all'esercizio del bilancio. Non è possibile, anche perché provocherebbe la paralisi dello Stato, ma è una legge che ha un evidente rafforzamento passivo. La forza passiva non è quella della legge comune, è potenziata, è una legge che non può essere abrogata in toto. In compenso c'è un depotenziamento della forza attiva. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, per la ragione che vi dicevo: siccome è un documento contabile, non si vuole che dentro nel documento contabile si infilino nuove cose, che approfittando di questo volumone il governo ci metta dentro, che so io, un piccolo ritocco dell'età pensionabile o un piccolo ritocco del finanziamento pubblico della scuola privata e così via. Non si possono introdurre cose nuove. Ergo, la capacità innovativa della legge di bilancio è zero. Potente come atipicità, no? È potentissima dal lato passivo, non può essere abrogata, è sterile dal lato attivo, non può introdurre nulla di nuovo nell'ordinamento. Per cui è una fotografia che si fa della legislazione vigente è una fotografia che si fa di decisioni di entrata e di spesa già prese e che non sono modificabili con la legge di bilancio. E questa fotografia resta lì un anno, può essere ritoccata ma non può essere stracciata. Questa è una norma che quando ero piccolo io scattava ogni anno, ma da 25 anni almeno non scatta più, diciamo dal 78 la propria riforma. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge o per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. E questa è la norma che consentiva di non approvare il bilancio entro il 31 dicembre, ma andare all'esercizio provvisorio. Era un esercizio fatto in dodicesimi, ogni mese si spendeva un dodicesimo del bilancio dell'anno prima, in attesa dell'approvazione finale. Ossia, il governo che si trovava in opposizione in Parlamento e non riusciva ad avere entro il 31 dicembre dal Parlamento l'approvazione del bilancio, poteva evitare di spegnere tutto, compreso il palazzo del governo, e andare avanti per 4 mesi con l'esercizio provvisorio del bilancio in attesa della sua approvazione. Questa norma è rimasta nell'ordinamento, ma è una norma che non viene più applicata, per semplice fatto che nessun governo pensa di poter non avere il bilancio votato entro il 31 dicembre, perché ormai la finanza e la contabilità pubblica sono talmente pesanti, come adesso vedremo, anche nei rapporti con l'Europa, che l'idea di sforare il 31 dicembre e di non poter garantire a tutti dal 1 gennaio il nuovo bilancio è una cosa che politicamente è insostenibile, impossibile neanche da ipotizzare. Da almeno 30 anni, ma direi anche di più, non si ricorre all'esercizio provvisorio. Mentre invece il procedimento di bilancio è diventato una cosa complessa che adesso vi devo un po' descrivere. Se qualcuno ritiene che siano cose noiose, sappia che la penso come lui, ma ciononostante siamo fatti di queste cose. Come tutte le cose noiose, non sono in grado di memorizzarle, tra le tante cose che non memorizzo anche queste, e di conseguenza tendenzialmente non le chiedo l'esame, per un rapporto di par condicio, come dire. Non supererei io l'esame che farei a me stesso. Ciò nonostante, sono cose estremamente importanti e che bisogna conoscere. Questo meraviglioso e noiosissimo già dai colori specchietto vi dà l'idea della complessità che ormai ha raggiunto la gestione di bilancio, che incomincia in gennaio in Europa e finisce il 31 dicembre in Italia. Cioè tutto l'anno noi abbiamo tra le scatole la questione del bilancio. Il semestre europeo sono i primi 6 mesi dell'anno, vedete che finisce giugno-luglio, incomincia gennaio con l'analisi della crescita, naturalmente l'analisi della decrescita mi sa, ma è in sostanza un documento di analisi economica della situazione europea, a cui segue un rapporto che la Commissione fa al Consiglio. Voi non sapete cosa sia la Commissione, perché ancora non ve l'ho spiegato, non sapete che cos'è il Consiglio per lo stesso motivo, e diciamo che la Commissione è l'organo esecutivo della Unione Europea, il Consiglio è il Consiglio dei Ministri, cioè dove ci sono rappresentati i governi. La Commissione fa un rapporto in cui indica anche gli obiettivi di politica economica. Questo è in sostanza un documento di analisi economica e di individuazione degli obiettivi. Viene trasmesso agli Stati, che poi aprono la loro procedura e alla fine vediamo come funziona. Siamo in Italia, entro il 10 aprile c'è la presentazione del DEF, documento economico-finanziario, vedete non è molto diverso da quello che fa la Commissione, e contiene il patto di stabilità e il programma di riforma. Cioè contiene, è un documento non contabile, è un documento politico, è un documento politico che serve per far capire quali sono le scelte che bisognerà fare, ed è il primo atto che guida la formazione del bilancio. Il patto di stabilità, e sono termini presi dall'Europa, questo del patto di stabilità e patto di riforma, sono dei patti interni tra lo Stato e gli enti locali, ma che non sono patteggiati, sono imposti, in cui si prevedono tutta la politica dei tagli, la riduzione delle spese, il contenimento degli investimenti e così via. E il programma di riforma è un programma invece di leggi sostanziali di riforma del settore. Anche questo viene stimolato dall'Europa. Questa roba viene mandata in Europa, è esaminato dalla Commissione e tra giugno e luglio arrivano le indicazioni ai vari Stati, cioè i commenti al DEF, per cui comincia l'Europa a fare un documento di analisi economica e prospettico. Questo è seguito in Italia dal DEF come documento di analisi economica e prospettico e di linee operative. Questo documento è esaminato in Europa, che dopo ci restituisce, alla fine del semestre, delle indicazioni con che cosa bisogna fare, che cosa non bisogna fare, quale parte bisogna sviluppare, che cosa invece è fuori dalla politica europea e così via. E infatti il 20 settembre, agosto come vedete l'unico bilancio è quello delle vacanze, il 20 settembre c'è la nota aggiornamento del DEF, ossia la modifica che il governo apporta al proprio documento a seguito anche delle indicazioni europee. E incomincia la stagione del bilancio, la sessione di bilancio. 15 ottobre, appena trascorso. 15 ottobre, cioè l'altra settimana, il governo ha presentato il disegno di legge di stabilità. Ve lo volevo commentare mercoledì, ma poi ho deciso che era troppo noioso e l'avevo stralciato. Ma la notizia che riportavano nei giornali è una notizia tipicamente sbagliata, tecnicamente sbagliata, nulla di grave, cioè diceva il governo ha presentato al Presidente della Repubblica e subito dopo alla Camera il disegno di legge di stabilità. Sembrava che fosse un atto di omaggio, di rispetto al Presidente della Repubblica. Essendo un disegno di legge, come voi dovreste sapere, va autorizzato dal Presidente della Repubblica. Per cui non è che l'hanno presentato, sono andati a prendere la firma di autorizzazione. Il Presidente della Repubblica in questa fase non sta zitto, non è detto che stia zitto, quasi mai sta zitto, c'ha qualcosa da dire, come su tutti i disegni di legge. L'autorizzazione alla presentazione del disegno di legge non è un atto formale, tanto è vero che il Presidente chiede sempre di averlo con un certo anticipo, per cui non l'hanno presentato quel giorno e subito dopo la Camera, perché questo sarebbe un atto di enorme scortesia nei confronti del Presidente della Repubblica. Il 15 ottobre tu devi presentarlo per legge, non puoi andare la mattina del Presidente dicendo scusa mi firmi qui, perché sarebbe come dire non riconosco il tuo ruolo. Atto di scortesia, poi il Presidente può anche dire non me ne infisca, portamelo pure il 14, non mi interessa. Però in fasi come queste il Presidente un minimo di attenzione ce la dà, perché fa parte del suo ruolo di moderazione, di richiamo all'attenzione, di buonsenso, che è un ruolo difficilmente definibile, ma c'è. E poi viene presentato alle Camere insieme al disegno di legge di bilancio preventivo, e questo è stato fatto l'altra settimana. Il disegno di legge di bilancio preventivo, adesso vorrei recuperare, questa cosa della legge di stabilità, è accompagnato dalla legge di stabilità, che una volta si chiamava legge finanziaria e non è cambiato granché, ha cambiato il nome però. Perché l'hanno inventata la legge di stabilità e perché prima hanno inventato negli anni 70 la legge finanziaria? Perché si è capito che non era possibile gestire la manovra di bilancio, cioè la manovra economica, lavorando soltanto con la legge di bilancio. E questo perché la legge di bilancio è una legge che non ha capacità innovative, che non può modificare nulla. E se la legge di bilancio non può modificare nulla, vuol dire che non è inutile drammatizzarla. È un atto dovuto ed è un atto privo di significato economico. Fotografa la situazione già decisa. Per rafforzare il senso della manovra finanziaria che si fa a fine anno e prepara poi l'economia dell'anno successivo, si è introdotto una legge sostanziale, chiamandola legge finanziaria, che è una legge che contiene tutte le decisioni importanti di economia finanziaria, nel senso che è la legge che consente di alzare le tasse, introdurre nuove imposte, eliminare un sacco di imposte vecchie, tagliare la spesa pubblica, tagliare le pensioni, ridurre i finanziamenti per certe politiche, aumentare i finanziamenti per esempio per le scuole private che non mancano mai, decidere di rifinanziare l'acquisto dei bombardieri e così via. Tutta una serie di spese. Il ponte sul Stretto di Messina trova una norma nella legge finanziaria, adesso nella legge di stabilità, perché si è bloccato il lavoro ma si devono pagare delle penali. Bella operazione, fantastica. Le opere pubbliche, il piano delle opere pubbliche deve avere una norma di sostanza che dice dove si investe, e questo sta nella legge di stabilità. Questo stava nella legge finanziaria. Allora, che cosa è successo? È successo che la legge finanziaria, anno dopo anno, si è gonfiata. E si è gonfiata, si è gonfiata, si è gonfiata, fino al punto di avere lo stesso problema che aveva la legge di bilancio, cioè l'incapacità di chiunque di capirne qualcosa. Se noi andiamo a vedere, vediamo se riusciamo a prenderla. Una legge finanziaria... può trovare forse. Di un anno qualsiasi, diciamo. Vediamo se esiste ancora. Ah, ma esiste qua, aspetta. Eccola qua. Commi. Questo che è l'articolo unico? Sì. Ecco, tipico esempio. Articolo unico con 572 commi. Ho preso uno a caso, non è che sono a cercare tutti uguali. Che cosa significa? Significa che a un certo punto dell'approvazione in Parlamento, il governo ha fatto l'operazione che vi ho già descritto. È intervenuto con un emendamento, detto maxi emendamento dell'articolo 1, cioè ha detto: io voglio modificare la legge finanziaria solo l'articolo 1. L'articolo 1 contiene tutta la legge finanziaria. 572 commi. Se voi pensate di riuscire a capire qualcosa di questi commi, vi sbagliate. Venditemi un numero, non so, un numero 80. No, 80 è troppo brutto. Ai fini, 81 è più breve. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dell'attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo, di concerto, entro 90 giorni, il Ministro degli Affari Esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero. Bene, si è capito. Il comma dopo dice: per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico dei bilanci pubblici dell'Unione Europea. C'è una cosa che non c'entra niente. Andiamo all'83. Al fine di incentivare il passaggio del sistema contributivo indennizzatorio per i danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, truffa per l'assicurazione, mi sa, e così via. Le disposizioni di quel comma 93 non si applicano alle forze armate, grazie. Nell'ambito delle procedure nei limiti di autorizzazione e assunzione di cui il comma 96, fronteggiare servizi di urgenza in deroga, le amministrazioni possono procedere alle assunzioni, capite? Questa è la legge finanziaria ed è fatta di 572 norme diverse. Alcune sono semplicemente incomprensibile, la dotazione del fondo di cui l'articolo 3, 149, altra legge finanziaria, avete, articolo 3, 149 vuol dire che è stata una finanziaria fatta con tre articoli, con tre voti di fiducia, ognuno con una pacca di commi, è incrementato di 1 milione di euro, che cosa vuol dire? Non si sa, bisogna andarsi a vedere questo comma, che magari rinvia a un'altra legge, e alla fine scopriremo che cosa hanno finanziato. Però vedete, sono tutte decisioni sostanziali. Qui si autorizza l'assunzione, si cambiano le norme sul rapporto assicurativo nell'agricoltura per la liquidazione dei danni, si introducono finanziamenti. Ai fini di conseguire risparmi, oneri, può essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi. Queste sono le norme scritte da dei pazzi. Ogni tanto ci mette qualche consigliere di Stato che pensa di essere un fine giurista e ci mette delle norme che non hanno senso, che vengono subito impugnate dalle regioni perché dicono: ma cosa state facendo? E la Corte Costituzionale deve fare una sentenza dicendo: ma sì, ma questa norma non si applica alle regioni, oppure si inventa qualche teoria per spiegare che cosa succede. Sono in larga parte incomprensibile. Mi viene il sospetto, no, non era questa. C'è una legge finanziaria di quegli anni in cui avevano pensato bene di inserire un decreto delegato. C'era un decreto delegato che doveva uscire. Hanno detto: va bene, ma perché dobbiamo fare un decreto delegato che bisogna passare poi per la consultazione della conferenza Stato-Regione, eccetera? Lo mettiamo dentro la finanziaria. E lo hanno messo dentro la finanziaria. Solo che è rimasto un decreto delegato. A un certo punto diceva: le norme della presente legge. Le norme della presente legge era tutta la legge finanziaria. Cioè, quelle cose fatte con una tecnica normativa allucinante. E con la conseguenza che non si capisce nulla. Al fine di incentivare lo sviluppo di energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla produzione di idrogeno, energia solare, eolica, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia, il fondo promozione, il fondo è finalizzato, finanziamento di studi e ricerche. Qui qualcuno si è letto e ha detto: ah, posso fare una domanda per il finanziamento di studi e ricerche sull'energia solare. Bene. Come dopo si parla di T-Government, piattaforma di televisiva digitale. Oh, il governo Berlusconi era molto interessato a questo. Abbiamo anche subito una condanna, nessuno della stampa non ne parla perché non è gentile, della condanna definitiva della Corte di Giustizia Europea, secondo grado, che ha condannato l'Italia per la legge che finanziava i decoder, dicendo che era contro la concorrenza e condannando Mediaset alla restituzione di 70 milioni perché risultava essere l'unico beneficiario di una legge votata, legge finanziaria, votata dal governo Berlusconi. Conflitto di interesse? No. Qualcuno l'ha denunciato all'autorità antitrust, ma il Catricalà, presidente dell'autorità, adesso ministro, viceministro, non so che cose, ha risposto che non c'era ancora il regolamento per cui la legge non si poteva applicare. Le cose veramente da basso impero. Comunque, la legge finanziaria conteneva tutte queste cose. Allora, qual è il problema che sorge? Il problema che sorge è che quando viene approvata una legge finanziaria del genere, non ci capisce niente nessuno, ma soprattutto non capiscono niente i deputati che devono approvarle. Come si fa a leggersi 570 norme, ancora non è particolarmente lunga, che riguardano voci di spesa varie e anche voci non di spesa e che rinviano a pacchi di altre norme, che rinviano altre norme, eccetera. Bisogna studiarlo per degli anni. Sapete cosa succede quando esce la legge finanziaria? Succede che in tutta Italia, in tutti gli uffici, pezzo per pezzo, c'è qualcuno che si mette a studiare, a leggere e a cercare di capire che cosa succede di quell'amministrazione. Io seguo un po' di regioni, le regioni per un mese hanno il problema di riuscire a capire le conseguenze della legge finanziaria, anche per capire se qualche norma va impugnata, perché c'è di tutto dentro, no? E per impugnare le leggi ci sono dei termini tassativi, per cui bisogna saperlo se quella legge ti incide, non ti incide, ti cambia le cose, ti costringe a fare delle cose, ti limita i tuoi poteri, e questo è di tutte le amministrazioni. Per cui dei mesi di lavoro per riuscire a capire la ricaduta della legge finanziaria sull'amministrazione. Dopo un anno, quando finalmente tutto è chiaro, esce la nuova legge finanziaria, per cui una maledizione annuale veramente tremenda. Allora, con diverse modifiche della legge di contabilità, si è cercato di limitare i contenuti della legge finanziaria, dicendo sì, la legge finanziaria è una decisione sostanziale che regge il bilancio come documento contabile, come fotografia contabile, ma quella decisione sostanziale non può contenere tutto. Bisogna evitare che diventi una massa di norme non gestibili neppure dalle commissioni competenti e dal poveri disgraziati che non sono altri disgraziati che stanno in Parlamento. E allora si è modificata recentemente la legge finanziaria introducendo la legge, trasformandola in legge di stabilità. Ma mi sono accorto che sono andato un po' lungo e che il caffè si sta raffreddando. A fra poco.